Ci siamo, partiamo da questa sera alle ore 20.45 su DAZN Sky. Andrà in scena Milan-Bologna per il Milan, Antonello Gioia per il Bologna, Leonardo Bosello.
La finale di Coppa Italia è mercoledì, sempre contro il Bologna, ma con Sesau non farà troppi calcoli. C'è da tenere alto l'onore, c'è da tenere alta la dignità, c'è da tenere alta la tensione mentale proprio in vista della finale. Quindi niente rotazioni ampie, solo cambi obbligati, perché non c'è Fofana infortunato, al suo posto gioca Loftus-Cheek, e non c'è Leao squalificato, al suo posto gioca João Félix. Sono sostanzialmente questi due i cambi dell'allenatore portoghese rispetto alla formazione titolare, quella che probabilmente giocherà dal primo minuto a Roma la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Stasera contro il Bologna spazio a questi 11: Maignan in porta, in difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic, quindi il quartetto titolare di difesa. A centrocampo, assieme a Loftus-Cheek, c'è sempre Reinders, così come sugli esterni ci sono sempre Theo Hernandez e Alex Jimenez. Davanti, oltre già citato João Félix, ci sono Santiago Jimenez di punta, preferito a Jovic, e Christian Pulisic. Indisponibili anche Bondo e Sottil per infortunio.
Il Bologna questa sera alle 20.45 affronterà il Milan nella 36esima giornata di campionato, in una sfida che sarà antipasto della finale di Coppa Italia che si giocherà all'Olimpico di Roma mercoledì sera tra i rossoneri e i rossoblù. Per il Bologna la sfida alla Scala del Calcio di questa sera vale tantissimo per la lotta verso l'Europa, ma Vincenzo Italiano ragiona anche in ottica finale. Infatti non sono stati convocati Odgaard o Mendoi, tutti e tre non infortunati ma non al 100% e quindi preservati in vista della gara dell'Olimpico. Olimpico, infortunato e indisponibile invece Pedrola, che probabilmente non ci sarà fino a fine stagione. Probabile 4-2-3-1 per la gara di questa sera con Skorupski in porta, difesa a 4 da destra a sinistra con De Silvestri, Boukema, Casale e Lico Yannis, mediana 2 con Ebischer e Freuler. Sulla tre quarti invece Orsolini, Fabian e Dominguez suggeriranno Dallinga. Studio.
Caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa giornata, Milan-Bologna.
Caro Marco, cominciamo subito con un pareggio a San Siro, Milan-Bologna, segno X.
Io invece metto segno 1. Andiamo al prossimo match, ore 15 di sabato, Como-Cagliari per il Como, Mario Molteni per il Cagliari, Giancarlo Cornacchia.
Obiettivo 10° posto, e con questa motivazione il Como scenderà in campo domani pomeriggio a Sinigaglia contro il Cagliari. Come anticipato da mister Fabregas durante la conferenza stampa di presentazione al match, potrebbero esserci cambiamenti rispetto alle ultime prestazioni vincenti, ma il mister non si è sbilanciato nel fare nomi. In dubbio da Cugna, che si è allenato soltanto ieri in settimana. Non ci saranno, come noto, Dossena, Sergi Roberto e Diao. In mezzo al campo Maxi Perrone è un punto di riferimento importante sia per il mister che per i compagni. Le sue geometrie sono determinanti per il gioco degli azzurri. Dopo aver fatto il record di vittorie consecutive nella massima serie domenica scorsa a Parma, ora ci attende un altro record da superare. Infatti mancano solo 8 minuti a Butezza per superare il record di inviolabilità della propria porta, che tiene ancora in mano da oltre 40 anni Mario Paradisi. Allora diamo uno sguardo alla formazione del Como. Butezza in porta, Van der Bremt, Goldaniga, Kempf, Valle in linea difensiva, Perone, Cacré a centrocampo, Iconé, Nico Paz, Strefezza e in avanti Duvikas.
Sette punti di distacco dalla terz'ultima in classifica, tre giornate dalla fine del campionato, sono un margine di assoluta tranquillità o quasi per il Cagliari, ma Nicola vuole un ultimo step per avere la certezza di un'altra stagione nella massima serie e cercherà di farlo a Como, di strappare almeno un punto in casa di una formazione che giustamente non regala nulla a nessuno, solo diversi gli indisponibili per la squadra del tecnico piemontese, che dovrebbe confermare il 3-5-1-1, quindi blocco a tre con Caprile in porta, Zappa, Palomino e Obert in difesa, Zortea e Augello sugli out a centrocampo, una robusta cerniera formata da Makumbu, De Iola e Adopo. Nicolas Viola ritroverà la maglia da titolare dopo 5 domeniche e sarà a sostegno di Roberto Piccoli, unico riferimento offensivo. Studio.
Savani Palomeni, Como-Cagliari.
Anche qui parità, Como-Cagliari segno X.
Per me invece segno 1. Andiamo al big match di sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico Lazio-Juventus. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per la Juventus Camillo De Michelis.
Scontro diretto per la Champions per la Lazio di Marco Baroni, che vuole ritrovare un successo in casa che manca dalla sfida col Monza di febbraio, una sola vittoria nel 2025 davanti ai propri tifosi in Serie A per la Lazio, che deve assolutamente trovare i tre punti se vuole continuare la corsa Champions. Baroni recupera Lazzari e Tavares, ma solo per la panchina, dovrà fare a meno di Yusai espulso contro l'Empoli, e proprio il ruolo del terzino destro sarà l'unico cambio di formazione rispetto alla sfida di domenica alle 12:30 davanti a Mandas, linea difensiva 4, con Marusic che torna nel suo ruolo naturale di terzino destro, con Pellegrini a sinistra, la conferma della coppia centrale composta da Gigo e Romagnoli, in mediana confermatissimi Rovella e Guendouzi, sulla tre quarti l'unico dubbio di formazione con Dia che è avanti su Pedro nel ballottaggio con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra, alle spalle del Tati Castellanos che vuole trovare un altro gol contro la Juve in casa all'Olimpico dopo aver segnato lo scorso anno una doppietta in Coppa Italia.
La Juventus sabato 10 maggio sarà di scena a Roma per affrontare la Lazio nella gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Igor Tudor, anche contro i bianconeri, confermerà il 3-5-2 visto contro il Bologna, anche se cambierà alcuni interpreti a causa dei tanti infortuni. Per il match di sabato la Juventus dovrà fare a meno di 7 giocatori, visto che recupereranno solo Gatti e Vlahovic. A difendere i pali dei bianconeri ci sarà Di Gregorio, davanti a lui verrà confermata la linea 3 formata da Kalulu, Vega e Savona. Il numero 37 bianconero sarà adattato a fare il braccetto di sinistra, visto che Gatti è di nuovo a disposizione, ma partirà dalla panchina. A centrocampo il dubbio più grande è legato all'assenza di Cambiaso. Infatti le ipotesi sono svariate, ma Tudor dovrebbe riproporre Weah a sinistra e Alberto Costa a destra. Ma attenzione anche all'ipotesi in Bangula, con il numero 22 bianconero che a quel punto andrebbe a destra. Infine, la terza e ultima opzione è quella di riportare McKennie in fascia e Douglas Luiz al centro. Le certezze a centrocampo sono locate di Turam. In attacco invece non ci sono dubbi, e senza lo squalificato Ildiz, il peso del reparto offensivo sarà sulle spalle di Nico González e Randal Kolo Muani. Studio.
E allora andiamo a sentire il pronostico di Lazio-Juventus di Stefano Impallomeni.
Anche qui, caro Marco, nessuna vittoria, un altro pareggio all'Olimpico. Lazio-Juventus segno X.
Il mio invece è un segno 1. E andiamo al match delle 20:45 su DAZN Sky. Empoli-Parma. Per l'Empoli Simone Galli, per il Parma Tommaso Rocca.
Per la decisiva sfida salvezza contro il Parma, ad Aversa ritrova Grassi ed Henderson, ma perde lo squalificato Colombo. Andiamo comunque con ordine, ci sarà Vasquez in porta, la difesa presumibilmente sarà quella vista contro la Lazio, con Ismaili al centro e Viti e Goglicizze ai suoi lati, anche se Marianucci rimane comunque un'opzione. A centrocampo, come detto, Grassi ed Henderson ritroveranno la titolarità in mediana, mentre la fascia sinistra sarà occupata da Pezzella in vantaggio su Cacace. A destra potrebbe esserci l'inserimento di Sambia, eventualmente in lotta con Jasi, se Jasi dovesse giocare qualche metro più avanti sulla linea dei trequartisti. A proposito della trequarti, l'unico certo del posto è Jacopo Fazzini, che giocherà in quella posizione. In attacco invece, vista l'assenza di Colombo, si va verso l'impiego di Esposito come prima punta, con Solbakken pronto ad entrare nel corso della gara.
Il Parma va ad Empoli in cerca degli ultimi punti che mancano per consolidare una salvezza che ormai è veramente ad un passo. Mister Chivo ha ribadito come la sconfitta contro il Como non debba minare le certezze di un gruppo che ha fatto grandi risultati negli ultimi due mesi, che hanno permesso ai crociati di avere 6 punti di margine sulla terz'ultima in classifica. Ad Empoli Chivo ritrova Alquist, ma deve ancora fare i conti con una lunghissima lista di indisponibili, e per questo non cambierà l'impianto tattico visto nelle ultime uscite. Confermato quindi Suzuki tra i pali, difeso da Del Prato, Leoni e Valenti. In mediana è Keita a fare ancora coppia con Somm, mentre largo sulla destra, terza gara titolare per Aino, con Valeri invece confermatissimo e titolarissimo sempre sulla sinistra. In attacco invece dovrebbe toccare ancora ad Ondrejka in vantaggio su Mann, ad agire alle spalle del tandem Bonny e Pellegrino. Studio.
Stefano Palomeni, Empoli Parma.
Vittoria del Parma, Empoli Parma, segno 2.
Invece io metto segno 1. Andiamo al lancio match della domenica 12:30, Udinese Monza. Per l'Udinese Davide Marchiolle, per il Monza Federico Ferrario.
L'Udinese si prepara a ricevere al Buonenergy Stadium il Monza e mister Costa Runic può contare su 4 recuperi, visto che oltre allo scampolo di gara che è riuscito a giocare Kellenkamp contro il Cagliari, rientra anche Lorenzo Lucca dall'infortunio al polpaccio, così come hanno scontato il turno di squalifica Pagero e dei Zibue. Si va verso una riconferma del 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Solé e Biol, sulle fasce Camara e il rientrante Izibue, che probabilmente sfilerà il posto a un Rui Modesto che però ha giocato molto bene quando utilizzato. In mediana attacco con Karlström e Lovic, il dubbio principale riguarda su chi sarà la spalla dell'unica punta. Lucca è rientrato, non è ancora al meglio, non si può escludere che vada e Kellenkamp a supporto di Davis, anche se l'opzione più probabile ad oggi sembra quella di un'accoppiata d'attacco formata proprio dal numero 9 inglese e dal rientrante Lorenzo Lucca.
Il Monza, ormai anche matematicamente retrocesso in Serie B, si appresta ad affrontare quella che sarà la sua penultima trasferta nel campionato di Serie A, nel campionato della massima serie. Come lo andrà a fare? Con il consueto 3-5-2 composto da Pizzignacco tra i pali, visto che Turati potrebbe ancora essere indisponibile. La linea difensiva a 3 sarà composta da Pedro Pereira, Caldirola e Carboni. A centrocampo, partendo da destra, Birindelli, Ciurria, Akpak Pro, Bianco e Kyriakopoulos. In attacco invece Caprari e Dani Mota. Tra gli indisponibili la lista si fa sempre più lunga, dal momento che troviamo Gagliardini, Gamvulà, Armando Izzo, Keita Balde, Matteo Pessina e Zeroli. Studio.
Udinese Monza per Stefano Impallomeni.
Vittoria dell'Udinese, Udinese Monza, segno 1.
Copio in collo anche io. E andiamo a Verona-Lecce, altro match importante per la zona caldissima della classifica, per il Verona Francesco Galbani, per il Lecce Pierpaolo Verri.
La sconfitta di San Siro in casa dell'Inter, l'Astroni Paolo Zanetti torna al Bentegodi in un match che sarà fondamentale per la conquista della salvezza. Arriverà infatti in Veneto il Lecce di Marco Giampaolo con Paolo Zanetti, che dovrebbe andare a schierare il suo 3-4-1-2 con Montipò tra i pali e gli entranti Coppola e Ghilardi in linea difensiva, con Valentini in mezzo al campo, spazio a Duda e Gnassè. Mentre per quanto riguarda le corsie laterali ci saranno Ciacciua a destra e Bradovic a sinistra, e reparto offensivo con Suslov sull'altra quarta e supporto di Amin Sar e Kasper Tengsen, con il danese che dovrebbe fare il suo rientro dal primo minuto. Qualora però l'ex Benfica dovesse essere ritenuto ancora non pronto per partire a titolare, spazio allora ad Antoine Bernet sull'altra quarta in coppia con Suslov. Per quanto riguarda gli infortunati, resta ai box solamente il Limuto Gente Rui, mentre recupereranno sia Davidovic che Frese.
Lecce impegnato in trasferta sul campo del Verona con qualche dubbio di formazione. Il tecnico Marco Giampaolo dovrà certamente fare a meno degli infortunati Jan e Mark Winski, ma in settimana a destare preoccupazione sono state le condizioni di Nicola Krstović, che contro il Napoli ha subito un sovraccarico funzionale, motivo per cui il centravanti montenegrino in settimana ha lavorato in differenziato. Nel 4-3-3 che scenderà in campo domenica alle 15 ci saranno Falcone in porta, con la difesa composta da Veiga, Baschirotto, Jan, Gaspar e Gallo. In mezzo al campo potrebbe rivedersi dal primo minuto Egason, coadiuvato da Koulibaly e Pierret. In avanti, sulla destra, ballottaggio fra Pierotti e Ndri, con l'argentino leggermente favorito. A sinistra si ripresenta di nuovo il duello fra Morente e Carlson, questa volta lo spagnolo dovrebbe partire dal primo minuto, mentre in avanti, se Kristović non dovesse farcela, ci sarà Ante Rebic.
Stefano Palomeni, Verona-Lecce.
Anche qui vittoria interna, Verona batterà il Lecce, Verona-Lecce segno 1.
Anche per me segno 1. E andiamo a Torino-Inter delle ore 18, da Zone Sky trasmetteranno il match per il Torino, Emanuele Pastorella, per l'Inter Ivan Cardia.
Il Torino si appresta a ospitare l'Inter, fresca finalista di Champions League, e quindi c'è grande curiosità nella Piazza Granata di vedere la squadra all'opera contro una delle big non solo del calcio italiano ma anche del calcio europeo. È un Torino che poi vuole anche riscattarsi dalle ultime uscite, dagli ultimi risultati, con appena 5 punti nelle ultime 5 giornate che hanno costretto la squadra a lasciare la parte sinistra della classifica, superata dal Como. In vista dell'Inter, Vanoli può recuperare Samuele Ricci, che sta migliorando da questa tendinopatia al ginocchio che lo ha tormentato, ma dovrebbe andare verso la panchina. A centrocampo quindi dovrebbero giocare il grande ex Casadei insieme a Gineitis. In difesa invece il ballottaggio è a destra tra Valukiewicz e Pedersen, con Coco e Maripan coppia centrale e Biraghi a sinistra davanti al portiere Milinkovic-Savic. Passando invece all'attacco, sulla tre quarti tornerà dal primo minuto Lazzaro, un altro ex della sfida, poi ci sarà Vlasic che toccherà le 100 presenze con il Torino, infine Elmas alle spalle dell'unica punta, c'è Adams.
Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard e Lautaro, il difensore francese continuerà a lavorare a parte, mentre l'attaccante argentino riprenderà il proprio programma di recupero dopo aver stretto i denti con il Barcellona. Non ci sarà neanche Mkhitaryan, che deve riprendere energie, e qualche dubbio su Frattesi, che ha giocato col Barça, il gol decisivo è il suo, ma non era comunque al meglio, e si valuterà nelle prossime ore se portarlo a Torino. La partita di Champions League peserà ovviamente, pesa sui muscoli, sulle energie dell'Inter, ed è molto probabile un ampio turnover, una formazione simile a quella vista nella giornata precedente, con Bissek, De Vrij e Carlos Augusto davanti a Sommer in difesa, Darmian e Zalewski sulle fasce, Barella, Slani e Zielinski in mediana. Davanti la coppia favorita dovrebbe essere quella formata da Taremi e Arnautovic, con un turno di riposo almeno dall'inizio per Marcus Thuram. A voi studio.
Stefano Palomeni, Torino-Inter.
Pareggio a Torino, tra Torino e Inter, segno X.
E copio in collo anche io. Andiamo a Napoli invece contro il Genoa, 20:45 su DAZN di domenica. Allora per il Napoli Fabio Tarantino, per il Genoa Franco Avanzini.
Arriva il primo degli ultimi tre passi, come li ha definiti Antonio Conte, per la vittoria dello scudetto del Napoli, che domenica alle 20:45 affronterà lo stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Vieira, squadra già salva ma insidiosa, che vorrà concludere al meglio la propria stagione. Il Napoli non avrà Juan Jesus, buongiorno, e David Neres, in dubbio Lobotka, il principale dilemma legato alla formazione che verrà di fatto confermata rispetto a quella che ha battuto il Lecce al Via del Mare. Allora 4-4-2 con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera e Spinazzola, a centrocampo da una parte Politano, dall'altra Scott McTominay, a centrocampo come detto Lobotka in dubbio, pronto nel caso Gilmour, accanto ad uno dei due ci sarà ancora una volta Anguissa, e in attacco con Romelu Lukaku, ecco Jack Raspadori, protagonista di gol pesanti dal valore tricolore, come l'ultima realizzata a Lecce sabato scorso. Genoa, Parma e poi il Cagliari, le ultime tre tappe del Napoli che sogna la vittoria dello scudetto.
Trasferta molto dura per il Genoa-Napoli contro una squadra in procinto di cucirsi addosso lo scudetto 2025. Grifone però che non vuole rendere dura la vita alla compagine partenopea dopo aver disputato una bellissima gara contro il Milan nell'ultimo turno. Tra i giocatori che mi servirà potrebbe avere a disposizione nuovamente, si tratta di Cuenca, Ekuban e Onana. Solo dopo gli ultimi allenamenti il tecnico deciderà se inserirli o meno tra i convocati. Tra i giocatori in rampa di lancio c'è il giovane Venturino che potrebbe trovare spazio quanto prima. Assente lo squalificato Tospi, possibile vedere in campo Vitinha dal primo minuto dopo la rete che è equivalso al primo gol stagionale per lui contro Milan. Questa è la probabile formazione: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Norton, Caffi, Messias, Vitinha, Pinamonti.
Napoli Genoa, Stefano Pallomani.
Vincerà il Napoli, Napoli Genoa segno 1.
Io ti sorprendo e metto segno X. Andiamo a Venezia-Fiorentina, è naturalmente di lunedì alle 18.30 per il Venezia Daniele Najar, per la Fiorentina Dimitri Conti.
Per la sfida contro la Fiorentina, Eusebio Di Francesco recupera Quique Perez, che era uscito anzitempo dalla sfida contro il Torino per una botta subita alla testa, che però non gli precluderà la presenza allo stadio Penso per la sfida di Viola sulla mediana composta poi da Nicolussi, Caviglia e Busio. Competizione in porta tra Radu e Stankovic, con il primo che comunque è ancora favorito in questo momento visto che sta avendo continuità nonostante il recupero del suo amico con cui è cresciuto all'Inter. Davanti di lui comunque la difesa sarà composta da Shintien, Izes e Kandé, con Zerbin sulla fascia destra e Ellerson che recupera il suo posto sulla sinistra al posto di Aps. Nuovo ballottaggio in attacco tra Gitchier e Fila, con il primo che pare favorito per affiancare ancora una volta Yeboah, visto che Oristanio non sta attraversando un periodo di grandissima forma.
La Fiorentina deve smaltire l'amarezza per l'eliminazione in semifinale di Conference League e preparare e proiettarsi alla trasferta di Venezia del lunedì. Nel costruire il suo 3-5-2, Palladino deve fare i conti con la squalifica di Zaniolo, ma soprattutto con l'assenza per infortunio di Cataldi e con le condizioni ballerine del suo centravanti principe Moise Kean. In porta De Gea, nella linea difensiva davanti a lui rientra Pablo Marie dal primo minuto, ballottaggio con Muzzo Pondracic per comporre con Ranieri il terzetto arretrato. Sulle corsie a tutta fascia Gosens a sinistra, Dodò a destra, a centrocampo Richardson si candida dunque per prendersi un posto davanti alla difesa con Mandragora e Fagioli invece come mezzali di centrocampo. In attacco abbiamo detto del grande dubbio relativo a Moise Kean, nel caso in cui ce la faccia Beltran pare favorito su Gudmundsson per affiancarlo, altrimenti spazio entrambi. Studio
Venezia Fiorentina, Stefani Palomeni.
Pari in laguna, caro Marco. Venezia Fiorentina segno X.
Io invece voglio fare grande impeto in laguna, segno 1. Andiamo ad Atalanta Roma lunedì 20:45 per l'Atalanta Patrick Iannarelli, per la Roma Gabriele Chiocchio.
L'Atalanta torna in campo dopo la vittoria di Monza, un 4-0 che ha dato sicuramente morale e che ha dato un indirizzo ben preciso al percorso Champions dei nerazzurri. Servirà chiaramente una vittoria per praticamente ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League, però Gasperini dovrà fare a meno innanzitutto di Ian, che è squalificato per somma d'ammonizioni. Ci sarà Kossounou sulla centrodestra e Jim City al centro della difesa. Da capire se De Ron e Ruggeri, chi tra i due verrà decentrato, verrà arretrato nei tre davanti a Carnesecchi. Pasalic, se giocherà chiaramente De Ron in difesa, andrà accanto ad Ederson, mentre in attacco non si cambia, De Ketelaere e Lukman andranno a supporto di Matteo Righetteghi, il capocannoniere della Serie A. Obiettivo vincere per poter chiudere definitivamente il discorso Champions League.
Lunedì Lunedì alle 20.45 la Roma è di scena a Bergamo contro l'Atalanta e conoscerà già il risultato di Lazio-Juventus, partita fondamentale per la corsa alla Champions League a cui i giallorossi ora sono ufficialmente iscritti, avendo gli stessi punti di biancocelesti e bianconeri. Tutto questo grazie alla striscia, ancora in corso, di 19 risultati utili consecutivi, comprese le ultime due vittorie contro Inter e Fiorentina. Contro la squadra di Gasperini, Ranieri dovrebbe confermare 10 undicesimi della squadra che ha iniziato le ultime due gare, con Pellegrini che si è fermato nell'allenamento di ieri per un infortunio muscolare con interessamento del tendine, che lo terrà fuori per queste ultime tre partite e oltre. In porta andrà Svilar, con Celik, Mancini e Ndicka a proteggerlo. Soule agirà da esterno di destra con Angeligno dall'altra parte, mentre in mezzo ci saranno Cristante, Koné e uno tra Pisilli e Paredes. Davanti l'ormai consolidata coppia formata da Dovbyk e Shomurodov. Studio.
Atalanta-Roma, Stefano Impolomeni.
Altro colpo da parte della Roma, Atalanta-Roma, vittoria della Roma, segno 2.
Per Messi ferma la corsa di Ranieri, segno 1. E allora termina qua il giro dei campi della 36esima giornata di campionato.